svolto nel 2002 sul tema dal noi di coppia al noi familiare, al noi della comunità, un convegno che si è svolto a Napoli che molto gentilmente si è stato appunto messo a disposizione del forum e che credo possa essere, diciamo così, un testo da leggersi comodamente, con calma a casa, con tante indicazioni e tante sollecitazioni utili. E poi ci sono due fogli, uno di presentazione del sito internet del forum delle famiglie, nel quale, diciamo così, è riassunto un po' tutto quello che sul sito si possono trovare, anche, diciamo così, le varie pagine che possono essere di interesse comunque, diciamo così, per le nostre famiglie. In ogni caso c'è anche una scheda di raccolta dati che, se siete interessati, vi invitiamo e vi preghiamo di compilare, in modo tale che, diciamo così, se volete essere contattati dal forum per le iniziative, per diciamo così, tutto quello che il forum produrrà nei prossimi mesi, sarà possibile farlo. Potete inviare la scheda direttamente al forum o per fax o a mezzo postale, oppure, se lo credete opportuno, potete lasciarla alla segreteria prima della conclusione del convegno e sarà nostra cura magari spedirle e trasmetterle tutte insieme al forum delle associazioni familiari. E un altro materiale che avevo piacere di sottolineare è una rivista redatta dalla Fondazione Beltrame Quattrocchi, che è una rivista, diciamo così, che si occupa, come del resto tutta la Fondazione, alle problematiche e alle risorse della famiglia, e la gran parte di voi, se non tutti voi, ha ricevuto in particolare un numero della rivista dedicato ai 10 anni della proclamazione dell'anno internazionale della famiglia, con una serie di articoli interessanti proprio sulle problematiche che tra l'altro affronteremo anche in questa giornata, e anche con un'intervista proprio alla dottoressa Santolini, che oggi è qui con noi. E altri materiali sono in distribuzione presso la segreteria, ci sono alcune riviste omaggio per i bambini, ci sono alcune pubblicazioni che abbiamo pensato opportuno mettere in vendita, se, diciamo così, volete cogliere questa occasione anche per arricchire un po' la documentazione o comunque, diciamo così, materiali che possono essere di vostro interesse, perché riteniamo che il convegno possa essere anche così un'opportunità per ecco, diciamo così, incontrare pubblicazioni o volumi o riviste che magari normalmente non è facile trovare in libreria o comunque che non si possono avere sotto mano quotidianamente. Abbiamo consegnato, ho quasi finito, abbiate pazienza, un libretto, diciamo così, con la veglia di riflessione e di preghiera che le famiglie hanno avuto con il Papa nell'ottobre del 2001, diciamo così, è anche questo un librettino con alcune letture, alcune preghiere molto interessanti, molto belle, e poi per ultimo un questionario, penso vi sia stato distribuito. Questo è uno strumento invece che mettiamo noi a disposizione dei partecipanti al convegno, perché avremmo piacere di raccogliere le vostre osservazioni, i suggerimenti, le critiche, insomma tutto quello che ritenete opportuno farci, diciamo così, segnalarci, farci presente per migliorare il convegno del prossimo anno. Insomma, non so se saremo in tempo a correggere il tiro strada facendo per quest'anno, però insomma tutto quello che ritenete opportuno far presente all'organizzazione, insomma, torna conveniente e utile per il futuro. Questo è il materiale che vi abbiamo dato. Poi c'era una bellissima sacca per convegno, insomma, cappellini, siamo stati proprio generosissimi con i materiali. Ecco, altre informazioni che credo importanti. La relazione della dottoressa Santolini, diciamo così, sarà a disposizione nei prossimi giorni in due modi: o accedendo al sito internet www.coppieincammino.it, che ormai diventa, diciamo così, il mezzo di collegamento per le nostre famiglie in diocesi, pensiamo già in pochi giorni di poterla mettere in rete, come si dice, oppure per chi è interessato e non ha la possibilità di scaricarlo da internet o vuole averla diversamente, magari lascia il nominativo in segreteria e, diciamo così, sarà nostra cura inviarvela non appena riprodotta. Stessa cosa vorrei dirla per la relazione dello scorso anno che ha tenuto la dottoressa Santolini. sull'essere coppia, diventare Tagliavini, chiedo scusa, l'assonanza mi ha giocato. È disponibile già adesso, ci sono alcune copie in segreteria, allo stesso modo chi vuole può scaricarla da internet. Quella, a dire la verità, abbiamo tardato un po' a renderla disponibile perché abbiamo dovuto fare la trascrizione dalla registrazione audio, però insomma è pronta anche quella lì. Anticipo che, come l'anno scorso, durante la messa raccoglieremo le offerte per l'iniziativa della Terra Santa. Ricorderete, per chi ha partecipato al convegno lo scorso anno, che avevamo, diciamo così, preso parte a questa iniziativa di finanziamento e di aiuto alle scuole interetniche della Palestina, e quest'anno abbiamo pensato di riproporre l'iniziativa perché, tra l'altro, diciamo così, l'argomento non è passato di attualità, non che non ce ne fosse bisogno in ogni caso, ma insomma, ogni anno la situazione diventa più incandescente e più problematica, e quindi ci sembrava fosse un modo per essere vicini, diciamo così, a questa terra sicuramente martoriata, insomma, dalle divisioni e dalle fratture. Finanziare una scuola interetnica vuol dire in qualche modo anche dare un contributo fattivo di pace, insomma, di costruire le basi per una convivenza pacifica fra popoli che invece non riescono a convivere così pacificamente. E poi volevo fare velocissimamente alcuni ringraziamenti alla parrocchia di Nova Feltria per l'ospitalità, diciamo così, e per tutto il lavoro che sta dietro al convegno, sia da parte delle coppie organizzatrici, sia da parte di tante altre persone che in questi giorni ci hanno dato una mano, all'amministrazione comunale di Nova Feltria che ci ha messo a disposizione il tendone che, tempo permettendo, utilizzeremo poi per il pranzo, e basta. E alla dottoressa Santolini, che è presente con noi e che ha fatto un lungo viaggio per essere qui con noi. E adesso cominciamo, vi tocca anche la mia introduzione, abbiate pazienza, ma insomma fa parte degli adempimenti di un convegno che vuole far finta di essere serio, almeno per questa parte qui, poi per quello che dirà la dottoressa lo sarà sicuramente. Allora, l'ho detto prima, ma lo ripeto adesso, il benvenuto a tutte le famiglie presenti, a quelle che hanno per la prima volta hanno scelto di condividere questo momento di incontro e di festa, e a quanti invece hanno rinnovato l'appuntamento con il convegno delle famiglie anche quest'anno. E questo lo dico facendomi portavoce, anche se un po' impropriamente, dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia, che è rappresentato invece in modo ufficiale da Don Bruno, dall'Azione Cattolica e dal gruppo di famiglie che ha curato l'organizzazione di questa giornata. Il programma del convegno ripropone l'impostazione dello scorso anno, e questo, come già lo scorso anno, per dare spazio, nei limiti del possibile, alle differenti esigenze e alle diverse età di cui ogni nucleo familiare è espressione. La mattinata, quindi, sarà il tempo della riflessione e del confronto su un tema che ci tocca da vicino, come genitori, mentre i bambini già da qualche minuto hanno iniziato il tempo del gioco. Nel corso del pomeriggio invece faremo festa tutti insieme, aiutati da un piccolo spettacolo di intrattenimento e da una merenda con le cose che abbiamo portato da casa, e parteciperemo alla Santa Messa che, e questo è il nostro forte augurio, vedrà anche la partecipazione, se non per tutta la messa, ma speriamo almeno prima della sua conclusione, del nostro Vescovo. E la presenza del Vescovo certamente arricchirà la celebrazione eucaristica di un significato importante, insomma, sapete tutti, la notizia ormai non è nuova, come comunità diocesana delle famiglie avremo l'opportunità di salutare Monsignor Rabitti, ora che ha ricevuto dal Papa il mandato di guidare la diocesi di Ferrara. È una circostanza, permettetemi una parola in più su questo argomento, della quale tutti, credo, ci rammarichiamo grandemente, e tuttavia sarebbe importante far prevalere nel saluto di oggi i sentimenti della gratitudine, dell'affetto per il lavoro pastorale che Sua Eccellenza ha compiuto in questi anni e per il fervore apostolico, e direi anche e forse soprattutto per il calore umano che ha saputo trasmettere alla nostra comunità diocesana. Il tema scelto per il convegno di quest'anno vuole sottolineare una realtà forse addirittura ovvia eppure molto spesso di fatto dimenticata. La famiglia è una risorsa della società. Si tratta di un'affermazione che interpella tutti noi, anzitutto perché siamo destinatari di servizi sociali, di politiche che spesso trascurano invece le istanze di cui la famiglia è portatrice. E poi perché la società contemporanea si propone in modo costante numerose provocazioni che riguardano i temi dell'educazione, del lavoro, della salute, della bioetica, con risvolti di carattere morale spesso anche molto complessi. E il dibattito sulla cosiddetta fecondazione assistita è solo un esempio tra i più recenti. Che lo si voglia o no, tutte queste problematiche ci chiamano in causa non solo come singoli nuclei familiari, ma anche e soprattutto come comunità, come rete di famiglie che può e deve dare risposta a queste sollecitazioni. Una risposta ispirata al Vangelo, prima di tutto, ma che non può limitarsi alle sole dichiarazioni di principio. Occorre sapere elaborare proposte operative da offrire alle comunità in cui viviamo, esperienze concrete in grado di tradurre in vita vissuta i valori che la dimensione familiare quotidianamente chiama a realizzare: la sollecitudine per i più deboli, il rispetto delle regole, la logica del donarsi, l'attenzione educativa. Il tema è comprensibilmente vasto e complesso e non sarà certo possibile trattarlo in modo esauriente. Vorremmo però stimolare tutti a prendere consapevolezza dell'importanza di maturare uno spirito propositivo e una qualche competenza riguardo alle problematiche del nostro territorio, imparando a rapportarsi con le istituzioni e con le altre agenzie pubbliche e private. Sarebbe importante, e questo è un ulteriore auspicio che affidiamo al convegno di oggi, poter intravedere qualche iniziativa, qualche esperienza da realizzare sin da ora nei piccoli centri nei quali viviamo. L'interlocutore che abbiamo invitato per aiutarci in questa difficile impresa è certamente autorevole e competente, la dottoressa Luisa Santolini, che abbiamo già informalmente presentato, che è presidente, o presidentessa, non so come si dice in questi casi, del Forum delle Associazioni Familiari. Il Forum è nato 10-11 anni fa con l'obiettivo di promuovere e salvaguardare i valori e i diritti della famiglia e, come si legge ancora nel suo statuto, di riconsegnare ad essa, alla famiglia, il diritto di cittadinanza. Il lavoro che ha compiuto in questi anni e che è documentato ampiamente nel fascicolo che vi è stato consegnato lo accredita sicuramente come un osservatorio d'eccezione per approfondire il rapporto famiglia, società civile, politica, nei termini che ho appena detto. È tempo dunque di dare la parola alla dottoressa Santolini, non prima però di dirle che le siamo sentitamente grati per la squisita disponibilità con la quale ha accettato di prendere parte al nostro incontro. Buon ascolto a tutti.
Grazie. Grazie per la presentazione, grazie a voi. Di domenica mattina, con tutti i problemi dei bimbi, eccetera, non è facile, quindi un grazie davvero. E poi sono contenta perché vedo tanti giovani. E quando vedo dei giovani mi consolo molto, perché a volte vado in certe riunioni e vedo tante teste bianche, che sono una bella cosa. Però dovendo parlare di futuro della famiglia e delle prospettive che si devono mettere in essere, è chiaro che i giovani, anche se hanno i capelli un po' grigi, va bene lo stesso, mi inducono alla speranza. Per cui vi ringrazio moltissimo. Io mi hanno dato tre quarti d'ora, cercherò di non annoiarvi più di tanto. Io, se dovessi scegliere, dovrei parlare almeno una settimana, per cui dovrò assolutamente fare dei tagli mostruosi alle cose che vorrei dirvi. E diceva il nostro amico che io ho mandato una relazione, il che è vero, però io qui ne ho un'altra e gli darò anche l'altra, perché così vedrà come fare. E io vi dirò una terza cosa ancora, perché nel frattempo le cose sono cambiate. Sono stata sollecitata da alcune questioni anche alle settimane sociali qui di Bologna, da cui provengo, e quindi mi consentirete qualche cosa che qui non è scritta. Però mi sembra urgente metterla a punto, visto che voi poi è la prima volta che mi sentite, non che io abbia particolare autorevolezza, ma insomma le cose che dico non sempre sono scontate. Quindi vorrei partire da fare un quadro un po' interno, nostro, intraecclesiale, se così posso dire, del problema della famiglia. E vorrei dire per prima cosa, chiedere a voi, perché ho sentito le preghiere, in queste preghiere in embrione c'è tutto quello che vi volevo dire, se poi le rileggerete lo trovate, che idea avete voi di voi stessi? Che idea vi siete fatti delle vostre famiglie? Che cosa vi aspettate di sentirvi dire venendo qua a ascoltare me? Come vi ponete voi come famiglie davanti a voi stessi, ai vostri figli, alla società, al parroco, al vescovo che adesso saluterete, anzi vi prego di anche salutarlo moltissimo a nome mio perché lo conosco e l'ho sempre stimato molto. Io ho provato a rispondere e dire alle famiglie alcune cose, ma la cosa indispensabile quando si dicono queste cose alle famiglie è che le famiglie le facciano proprie e che ne diventino radicalmente convinte. Io non sono qui a farvi una bella conferenza, io sono qui per scuotere le vostre coscienze, io sono qui per cercare di accendere qualche fiammella, se ci riesco, e sono qui a dirvi, se riesco ad accendere qualche fiammella, per l'amor di Dio, proprio per l'amore di Dio nostro Signore che è là e che è anche qua e che ci ascolta, non spegnete questa fiammella. Allora, qual è il compito di una famiglia oggi negli anni 2000? Il compito che la Chiesa affida alla famiglia da sempre, non da oggi, ma che oggi va riscoperto e rispolverato dalla dottrina sociale della Chiesa. Primo, quello di essere santa. E c'è scritto nelle preghiere di stamattina quello di essere santa. E la santificazione può avvenire in famiglia, e non per niente la Chiesa ha fatto santi due coniugi, e per la prima volta nella storia della Chiesa due persone sono diventate sante perché si sono santificate a vicenda essendo sposi, in quanto sposi. Ed era la prima volta nella storia della Chiesa che c'era un fascicolo in Vaticano dove c'era scritto non uomo o donna, ma c'era scritto coniuges. Allora la santità è il presupposto, evidentemente. Ma non basta. Bisogna essere dei testimoni. E Paolo VI lo disse. Lui lo disse a proposito dei maestri, che non abbiamo più tanto bisogno di maestri, ma di testimoni. Ma la santità va testimoniata. Il che significa che non va messa sotto al moggio, ma sopra. Il che significa che deve essere visibile. E spesso noi non siamo tanto testimoni. Le famiglie cattoliche non si differenziano molto dalle famiglie che cattoliche non sono. Non c'è grande differenza, spesso. E soprattutto non sono così gioiose, non sono così liete, non sono così allegre, non sono così belle. E questo è un peccato, perché la famiglia è una bella notizia. È la famiglia che è una bella notizia, è una bellissima notizia. E dovremmo esserlo noi, delle bellissime notizie. E una volta che uno è testimone non basta, deve essere missionario, perché bisogna andare per le strade del mondo. E questo di andare per le strade del mondo non lo dice il Foro delle Famiglie, lo dice la dottrina sociale della Chiesa. Oltre che alla vita e alla missione della Chiesa, la famiglia è chiamata a partecipare anche alla vita della società e al suo sviluppo, in forza della sua natura, perché la famiglia possiede un compito sociale nativo, originale, insostituibile e inalienabile. Non lo dico io. Ma ci crediamo davvero o no? Qualcuno ce l'ha raccontato che abbiamo questo compito assolutamente tipico e proprio di una famiglia o no? Allora essere missionari significa che noi siamo chiamati ad andare per le strade del mondo, e non significa andare necessariamente in Africa nera anche, ma basta girare l'angolo. significa andare nei nostri ambienti di lavoro, nella scuola, dove facciamo il tempo libero, dove sia possibile con i nostri amici a discutere e a portare qualche idea di famiglia. E dire che la famiglia ha un compito nativo, cioè ce l'ha per il fatto stesso che diventa famiglia, all'atto della nascita di una famiglia, originale, che è solo suo, che non è intercambiabile con quello di qualcun altro, questo compito. Insostituibile, nessuno può pensare di sostituirsi alla famiglia nei compiti che la famiglia è chiamata a svolgere. Insostituibile, nessuno si può sostituire. Bello, ma di grande responsabilità. Inalienabile, la famiglia non può sgrullarsi di dosso questi compiti, non li può alienare, non può far finta che non ci sono, perché se no non è una famiglia cristiana. Io mi rendo conto di dire parole pesanti, ma se non si parte da qui, tutto il resto non credo che abbia delle conseguenze importanti per noi famiglie e per la società. Ma non basta essere missionari. La quarta gamba del tavolino significa che la famiglia deve diventare un soggetto sociale. E che cosa vuol dire diventare un soggetto sociale? La famiglia oggi in Italia non è un soggetto sociale. Certamente più santa di quello che si pensi, certamente più testimone di quello che si pensi, è molto meno missionaria, non è un soggetto sociale. Allora, significa che una famiglia cristiana, nel fatto di avere contratto un matrimonio, ha in sé la missione di essere la prima e vitale cellula della società. E ci spiega bene il Santo Padre nella Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, nella Familiaris Consortio, qui c'ho tutte le citazioni. Per la famiglia cristiana, non per una famiglia qualunque, la partecipazione alla vita della società affonda le sue radici nella stessa grazia del sacramento del matrimonio, il quale, assumendo pienamente la realtà umana dell'amore coniugale, abilita e impegna i coniugi e i genitori cristiani a vivere la loro vocazione di laici e pertanto a cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Impegna e abilita. Il matrimonio ti rende capace, non un altro sacramento, il matrimonio, non il battesimo, il matrimonio. Ti rende capace e ti impegna. Di conseguenza, il compito sociale e politico della famiglia cristiana rientra in quella missione regale e di servizio alla quale gli sposi cristiani partecipano in forza del sacramento del matrimonio, un'altra volta, ricevendo a un tempo un comandamento al quale non possono sottrarsi. Non possono, e ha una grazia che li sostiene e li stimola. Questo vuol dire essere soggetti sociali. Sentire e sapere che il matrimonio è un patto, è un cambiamento radicale che avviene nella vita di due persone, per cui questo sacramento, questa grazia, stimola, abilita e obbliga a un impegno nella società per ordinare le cose temporali secondo il disegno di Dio. Qua c'è scritto. Ne siamo convinti? Prima domanda. Lo sapevamo? Seconda domanda. Che si può fare? Ci vogliamo pensare su? Abbiamo l'idea di che cosa ci aspetta e che cosa siamo chiamati a fare. Termino le citazioni, sempre evangelizzazione e sacramento del matrimonio, Christi Fideles Laici, sollecitudo rei sociali, familiari, sconsorti, qui i documenti della Chiesa sulla famiglia sono infiniti. Alla luce di queste considerazioni, nell'azione pastorale, e quindi io ringrazio chi fa questa azione pastorale, è urgente aiutare ed educare, non è che lo possiamo fare chissà quando, è urgente, questa roba è stata scritta 10 anni fa, è urgente aiutare ed educare le coppie, gli sposi e le famiglie a crescere nella coscienza della loro nativa dimensione sociale e del loro ruolo originale nella società, per dare un contributo per il bene della società e a partecipare democraticamente al laborioso processo della sua evoluzione. La solidarietà chiede di attuarsi attraverso l'assunzione di forme dirette di partecipazione politica. C'è scritto qua. Le famiglie sono chiamate ad esprimere il loro compito sociale, anche in forma di intervento politico. Le famiglie, cioè, devono per prime adoperarsi, devono per prime, no, in seconda fila, in prima, adoperarsi affinché le leggi e le istituzioni dello Stato non solo non offendano, ma sostengano e difendano positivamente i diritti e i doveri della famiglia. In tal senso le famiglie devono crescere nella coscienza di essere protagoniste della cosiddetta politica familiare e assumersi la responsabilità di trasformare la società. Assumersi la responsabilità di le famiglie, non i singoli. Diversamente, le famiglie saranno le prime vittime di quei mali che si sono limitate ad osservare con indifferenza. Familiari Sconsorzio numero 44. Mi pare che qui ci sia tutto. Allora, vedete, la dottrina sociale della Chiesa, queste cose le ha scritte 20 anni fa, ma sono ancora in buona parte lettera morta. E intanto la società però non è che vada in maniera brillantissima. Allora, credo che noi dobbiamo attrezzarci per dare delle risposte. E credo che non ci sia più molto tempo da perdere. Come famiglie, perché nessuno è abilitato come le famiglie a difendere le proprie famiglie, nessuno è abilitato come i lavoratori metalmeccanici a difendere il proprio posto di lavoro in ambito metalmeccanico, ma perché le famiglie non difendono se stesse le loro scelte? Perché le famiglie subiscono un sacco di ingiustizie nei loro confronti e non si difendono? Perché non fanno sentire la loro voce? Perché non si attrezzano? Perché non sono capace di dare risposte e di dire: signori, non è così, io comunque prendo le distanze, non faccio le barricate, non faccio rivoluzioni, non siamo i tipi noi, ma la capacità di indignarsi sì, la capacità di proposta, la capacità di denuncia, la capacità di gridare allo scandalo quando è il caso. Non si può essere perennemente silenziosi. Non si può essere perennemente fuori dalle trincee, nelle retrovie. Non si può perennemente subire. Perché facendo così, piano piano, le famiglie si sono ritirate, si sono chiuse nei loro bozzoli e non sentendosi in trincea, non sentendosi in prima linea, non sentendosi le prime chiamate a fare determinate cose, non sono più capaci di dare ragione della speranza che è in loro, per dirla con San Pietro. Non sono più capaci di dire perché è bello il matrimonio e perché la famiglia è una bella notizia. Non sono più capaci di dire il ruolo sociale del matrimonio. il matrimonio non è una struttura anacronistica del passato come qualcuno ci vuol far credere, e il matrimonio non è una specie di riserva indiana dei cattolici, perché tanto è la forma di convivenza dei cattolici che si sono dati questa strana forma che due si devono mettere davanti al sindaco, davanti al prete per sposarsi, perché non è tutto sommato tanto importante. Noi stiamo accettando queste logiche in silenzio, ed è drammatico, perché noi stiamo piano piano con queste famiglie che si sono sempre più chiuse nella loro vita privata, che è tanto complicata, lo sappiamo bene tutti quanto sia difficile, abbiamo lasciato assolutamente la prateria dove ci sono scorribande di banditi, e noi siamo chiusi nelle nostre fattorie e dai margini della prateria dove ci sono scorribande infinite, e noi non rispondiamo però. E viene fuori l'idea strana, ripeto, che il matrimonio è un fatto indifferente. Il valore sociale del matrimonio non lo dice più nessuno. Quando si formano le coppie per la preparazione al matrimonio, non si può parlare solamente del valore del sacramento, assolutamente doveroso. Non si può parlare semplicemente di quello che le aspetta e dell'importanza del sacramento, del matrimonio in chiesa e tutte queste belle cose. Bisogna dirgli che hanno un compito inalienabile, originale, insostituibile, eccetera, eccetera, di essere fermento della società. Perché sennò non sono famiglie cristiane. Non lo sono, punto. Bisogna dirglielo che loro sono chiamati a trasformare il mondo secondo il disegno di Dio. E non lo si trasforma stando zitti, lo si trasforma sporcandosi le mani, arrabbiandosi da morire, pigliando un sacco di schiaffoni, andando missionari in terra di missione e sapendo che però abbiamo qualcosa di bello da dire e da dare. E soprattutto dobbiamo imparare a dare ragione della speranza che è in noi. Questa è la questione che in questo momento mi sta preoccupando di più, per quello ho cambiato la relazione. Perché si accetta in maniera così passiva, così che non riesco a spiegarmi? Perché accettiamo in maniera acritica il fatto che ci stanno dicendo fuori da qui che sposarsi o non sposarsi è assolutamente la stessa cosa? Perché accettiamo in maniera del tutto acritica di pensare che ci sono almeno 8-10 tipi di famiglie? Perché non ci scandalizziamo quando ci dicono queste cose? Perché non ci facciamo sentire indignati quando negli statuti regionali c'è il tentativo di equiparare le famiglie a quello che famiglie non sono? E questo grida vendetta a questo che dice il Magistero della Chiesa, non a Luisa Santolini. Perché stiamo zitti? Domanda. Perché non siamo capaci di dire: io la mia vita me la sono giocata sposandomi, perché ci credo, perché significa che io ho un compito di cambiare la società, e non accetto che si possa mistificare la parola famiglia con quello che famiglia non è. Ma noi, siccome dobbiamo essere tolleranti, dobbiamo essere comprensivi, pastoralmente buoni, dobbiamo capire tutti, non possiamo essere particolarmente intolleranti e giudicare il prossimo, perché assolutamente tutte cose giuste, sante e bellissime, ma in nome di una malintesa tolleranza noi stiamo facendo un massacro all'Italia tutta, no qua, solo qua. Allora, bisogna dire, come dice il Vangelo, sì a sì, no, no. Dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. E allora non possiamo accettare in maniera del tutto acritica, insisto, il fatto che ci vogliono far credere che il matrimonio è una sovrastruttura assolutamente inutile, perché noi stiamo dicendo ai nostri figli, e voi giovani state dicendo ai vostri figli, che sposarsi o non sposarsi è indifferente. Da cui discende che abortire o non abortire è indifferente, che avere un figlio o quattro figli è indifferente, che avere una famiglia sfasciata o una famiglia sana è indifferente. Stiamo dicendo che è indifferente, ed è drammatico, perché l'indifferenza vuol dire o non cogliere le differenze o non occuparsene. Due sono le accezioni della parola indifferenza. Io non riesco a fare le differenze e io non me ne interesso. E una discende dall'altra, perché nel momento in cui io non faccio più le differenze, niente mi appassiona, niente mi affascina, niente mi piace, niente mi attira, perché è tutto indifferente. Da qui le unioni dei gay, la omologazione dei sessi, la diversità è un disegno di Dio. La diversità, la reciprocità, la complementarietà non le ho inventate io, non le possiamo annullare. Che non significa fare le crociate, che non significa giudicare, condannare, per l'amor del cielo. Che significa accogliere convinti della propria identità. Ma perché dobbiamo perdere l'identità delle famiglie in Italia oggi? È un problema di identità, è un problema di verità della famiglia. Allora vedete, essere soggetti sociali significa dire fuori da qui queste cose. Significa essere capaci di dare testimonianza di queste questioni. Significa avere lo scudo della dottrina sociale della Chiesa, tirarla fuori, fare la fatica di leggerla. E non dimenticare che noi siamo famiglie cristiane. Perché è tutto lì, è tutto qui. Allora vedete, il forum è nato su queste tre debolezze. E sono tre debolezze che sono ancora presenti a 12 anni di distanza rispetto alla nascita del foro. Prima debolezza. Le famiglie sono deboli. Le famiglie non sanno di essere delle risorse. Le famiglie non sanno di essere l'unica vera grande risorsa di questo paese. Non è vero che il PIL è dato dalle imprese, il PIL è dato dalle famiglie, l'hanno detto ieri alle settimane sociali. Il più grosso soggetto economico in Italia è la famiglia, e si ragiona sempre in termini di imprese, perché la famiglia risparmia, la famiglia investe, la famiglia consuma. La famiglia è un soggetto economico colossale. Chi lo dice? Nessuno. Chi lo riconosce? Nessuno. Chi prende provvedimenti? Nessuno. La famiglia è una risorsa di questo paese. Non si dice mai. Se voi ci fate caso, quando si parla di famiglie, anche a livello locale, sono sicura anche qui, se ne parla sempre e solo nei servizi sociali, perché le famiglie rappresentano sempre e comunque un problema per quell'amministrazione che deve risolvere i casi drammatici e terribili di alcune famiglie, non di tutte, di alcune che hanno effettivamente dei casi drammatici e ci dispiace moltissimo e vanno aiutate, certamente. Ma la famiglia, così come è approcciata, non esiste un ministero della famiglia in Italia. Non esiste un assessorato alla famiglia. In Francia sì, in Germania sì, in Svizzera sì, dappertutto, qui no. Perché? Non c'è, non ci sono, non se ne parla. La famiglia è sempre abbinata ai servizi sociali. Mai una politica per la famiglia, che è un'altra cosa rispetto alle politiche sociali. È un'altra cosa. Le politiche sociali sono politiche di lotta alla povertà. Le politiche sociali sono le politiche di lotta all'esclusione sociale, giuste, doverose, sacrosante, prioritarie, ma non sono politiche familiari. Fine, non è mica niente di male, ma va detto, non si dice. La famiglia è inserita, la commissione al Ministero 10 anni fa, non c'erano né Prodi né Berlusconi, quindi così non faccio torto a nessuno, 10 anni fa la famiglia e gli studi sulla famiglia erano stati affidati alla commissione povertà e che era presidente il senatore D'Onofrio. Nessuno ci pensa di guardare la famiglia se non povera e bisognosa. Signori, ma non è così. Non è così. Quindi la famiglia è approcciata dalle amministrazioni locali, dai governi, dai parlamenti, da tutti quelli che volete. Non è approcciata come una risorsa su cui investire, che mi può dare molto, che può erogare servizi, che mi può sostenere nelle cose che fa, che io devo incentivare per i compiti che svolge, perché è insostituibile, inalienabile, tutte quelle cose lì. No, è un problema da risolvere. E la si risolve sempre con interventi di emergenza, perché scoppia l'asilo, perché crolla il tetto, allora devo correre, perché lì mi succede che c'è un tossicodipendente e quindi una famiglia che c'è. E le famiglie, quando sono multiproblematiche, ci si accendono i riflettori sopra, mai prima che diventino multiproblematiche, mai. Allora la famiglia non lo sa di essere una risorsa di questo paese, perché forse nessuno gliel'ha mai raccontato e comunque nessuno l'ha mai considerata tale. La famiglia è debole. Ma perché quando si fanno dei provvedimenti, di qualsiasi tipo essi siano, si convocano tutte le parti sociali, tra virgolette, e la famiglia non è una parte sociale? È una parte sociale. Lo è a titolo. A titolo grande. Ma si convocano tutti gli altri, Confindustria, Confcommercio, sindacati, non so, quelli della scuola o quelli del pubblico impiego, non so, a parlare di famiglia e a decidere le cose che riguardano le famiglie. No, devono essere le famiglie che hanno voce in capitolo, ma mica per andare a fare le barricate, ma per dare ragione e per dire che cosa vorrebbero che fosse fatto per loro. Non in termini di, ripeto, correre dietro alla tragedia e al dramma che va fatto. È un problema culturale, un problema di logiche, un problema di criteri. Allora, le famiglie sono famiglie deboli. Non hanno voce, nessuno le ascolta e soprattutto, sottolineo questo, lo sottolineo perché è una cosa che sta arrivando in maniera sempre maggiore, le famiglie si leggono e si vedono e si pensano come un fatto privato. Questo è il dramma, perché le famiglie non gli passa per niente per la testa di pensare che se mettono al mondo 4 figli invece di 1, la loro vita cambia, ma cambia la vita della società. La famiglia non è un fatto privato e le scelte delle famiglie si ripercuotono in maniera enorme sulla società. Essere una famiglia sana ed essere una famiglia sfasciata cambia per la società, non solo per quei figli o per quella famiglia o per quel padre o per quella madre, cambia. Non è indifferente. Se una ragazzina, io insegnavo, conosco molto bene il mondo della scuola, se una ragazzina faceva questo terribile dramma dell'aborto, lo viveva come una sua tragedia privata e personale, perché anche lei respira in famiglia questo fatto che è tutto privato e personale, si gioca tutto nelle 4 mura di casa. No, perché 3 milioni e mezzo di aborti in 20 anni sono un fatto sociale, non sono un fatto privato. Sono un fatto drammatico sociale, perché è stata fatta fuori una città come Roma. Ma ci crediamo o no? Questo è il problema. Le viviamo come tragedie e come aver ammazzato 3 milioni e mezzo di persone o no? Perché se no, allora tutto il mio discorso salta, ovviamente. Ma allora, non è un fatto privato l'aborto, anche, ovviamente, ed è una tragedia, ma è un fatto pubblico. E allora è legittimo che si chieda a un'amministrazione di mettere in essere tutte le misure possibili e immaginabili per evitare questa tragedia e questo scempio, e i consultori non funzionano. È legittimo alle famiglie chiederlo, e non lo chiedono. è legittimo tentare di fermare questo fiume in piena. È legittimo, ma le famiglie non hanno voce. Non le sente nessuno, non le chiama nessuno, anche a scuola. Le famiglie sono tollerate, mica che hanno cittadinanza. Adesso, con questa riforma, che se ne dica, hanno cittadinanza, ma siccome le famiglie sono abituate da 30 anni a non andare a scuola e a delegare, a scuola non ci tornano e quindi è un circuito perverso che si sta facendo partire. Perché le famiglie, chiudendosi nel privato, cercando di risolvere da sole i loro problemi, senza capire che qui siamo inseriti in una società in cui loro a pieno titolo devono partecipare, il risultato di tutta questa faccenda è che le famiglie delegano. Perché è stata una retrocessione costante. Le famiglie delegano il parroco, delegano la scuola, delegano la televisione, delegano i nonni, delegano chi possono e come possono. Io so che qualcuno mi risponde, ma io ho tanto da fare, siamo in due a lavorare, diventiamo matti, abbiamo 8 ore al giorno di lavoro, torniamo a casa stanchi morti e non ce la facciamo più. Verissimo. Ma abbiamo un compito di tutte quelle cose lì che vi ho detto prima, che è inalienabile. Cioè non è che possiamo far finta che non ce l'abbiamo. Se ci si crede alla famiglia cristiana. Seconda debolezza, e vado veloce, se no parlo per altre 3 ore. Seconda debolezza, le associazioni familiari sono deboli, molto deboli. Perché le associazioni familiari, il Movimento per la Vita, ne tiro fuori uno qualunque, che in questo momento ci stiamo lavorando molto insieme. Oppure, che ne so, il sindacato delle famiglie, oppure l'ordine francescano secolare, oppure tutte le associazioni del forum, le vedete dappertutto, si sono messe insieme perché non avevano voce, perché nessuno le sente. I sindacati sono forti, ma le associazioni familiari no, nessuno le sente. E l'associazionismo, anche quello ha un compito insostituibile, perché mette le famiglie in rete. Perché socializza i problemi, perché ci si parla. E tanto è vero che le associazioni più attrezzate e quelle più aggressive sono proprio quelle che hanno dei bambini che hanno bisogno. Le famiglie dei bambini down, almeno a Roma, sono attrezzatissime perché devono rispondere a dei bisogni urgenti, perché hanno delle necessità e si mettono in rete per darsi una mano. E hanno capito che le famiglie in rete sono più forti. Sono più forti perché diventano un soggetto che non è più manipolabile, come la famiglia non è manipolabile, il singolo sì, ma la famiglia no, e le famiglie in rete ancora meno. Non possono, è un confronto costante, è una crescita, è un aiuto. E le famiglie in rete significa che la famiglia non è più sola con i suoi problemi, ma li socializza, li racconta, li vede, li risolve, cerca di fare qualcosa. Ed è una risorsa per il sindaco di ogni paese e per un'amministrazione locale, perché una famiglia che fa reti informali di servizi, che eroga servizi anche senza rendersene conto, è un grande aiuto per quell'amministrazione. Una famiglia che si tiene in casa un anziano poco autosufficiente, non dico completamente da assistere 24 ore al giorno, ma ci sono anche quelle che fanno una cosa del genere, fa risparmiare un sacco di soldi al sindaco e all'amministrazione comunale. Perché non gli viene riconosciuto questo servizio? Una famiglia che si tiene in casa un soggetto debole fa un servizio colossale alla collettività, ma non lo sa, nessuno gliel'ha detto. E lei, non essendo in rete, si sente abbandonata, si sente sola, fa fatica, tanta. Mettiamoci in rete. Terza debolezza, le politiche familiari, che come accennavo prima, non ci sono. Non ci sono perché la famiglia è diventata trasparente in questi 40 anni. 40 è, non parlo degli ultimi governi, insisto, è una cosa che viene da lontano. Le politiche hanno perso per strada la famiglia, l'hanno proprio persa, non sanno neanche più cosa sono le politiche familiari. E quando fanno politiche familiari la buttano tutta sui servizi, che sono importanti, certamente, ma non è solo così, non basta. Le politiche familiari sono politiche fiscali, per esempio. Perché in Italia, ma non vi scandalizza moltissimo, non vi arrabbiate da morire, come mi arrabbio io passo la vita a arrabbiarmi, ma insomma voglio dire, non vi dovreste arrabbiare moltissimo al fatto che in Italia, noi che siamo tanto vicini, tanto solidali, capiamo tanto tutti, siamo tanto accoglienti, tanto buoni, ma perché permettiamo in silenzio che chi mette al mondo dei figli in Italia diventa più povero e abbassa il suo tenore di vita del 40%, solo perché ha messo al mondo un figlio? Non lo dico io, lo dice il professor Filippucci di Catania, che ha fatto uno studio in proposito. Ma è ingiusto o no? Ma ci dobbiamo arrabbiare come iene o no? Ma perché chi mette al mondo un figlio in Italia diventa più povero? E poi dice, ah, nessuno mette al mondo dei figli, siete due brutti e cattivi, grazie che non si mettono al mondo dei figli, ma uno mica deve essere un eroe per mettere al mondo un figlio. Deve affrontare la maternità e la paternità con gioia, con entusiasmo, con allegria e con speranza, ma se deve avere una mattonata in testa ogni volta che aspetta un figlio, come fa? È giusto o non è giusto? Non è giusto. E allora dobbiamo fare una battaglia di equità e di giustizia, non per chiedere i soldi, anche, ma perché è una battaglia di equità e di giustizia. Ne facciamo tante di battaglie di equità e di giustizia, questa no. Perché quando il Forum delle Famiglie chiede a tutti di dare degli sgravi significativi, noi abbiamo chiesto 6.000 euro all'anno, non ce li daranno mai, ma insomma abbiamo chiesto 6.000 euro all'anno per ogni figlio di deduzioni, non detrazioni. E tutti i governi, ne abbiamo passati parecchi in 10 anni, tutti, quando noi diciamo che le politiche familiari devono essere tendenzialmente universali, quindi devono riguardare tutte le famiglie, cosa che non è per le politiche sociali, evidentemente, che si rivolgono invece a quelli che hanno più difficoltà, si scandalizzano tutti perché noi diamo i soldi ai ricchi. E mi guardano con gli occhi fuori dalla testa, ma come? Nasce un figlio e tu vuoi dare degli sgravi al figlio di Agnelli, che sto Agnelli, poveretto, si rivolta nella tomba perché tutte le volte tirano fuori sempre lui. Ma abbiate pazienza. Io dico, devono essere tendenzialmente universali, perché tutte le famiglie sono una risorsa, tutte. Anche quella di Agnelli, che se mette al mondo dei figli manderà avanti la fabbrica e non manda a carte 49 300.000 dipendenti, o no? Sì? Perché no? Anche Agnelli ha speranza di futuro se mette al mondo dei figli, mica solamente il morto di fame, poveretto. Allora, perché non ci scandalizziamo? Noi diamo i soldi ai ricchi con i figli, ma nessuno si scandalizza del fatto che tanti governi, e tutti lo reiterano tutte le volte, rottamazioni senza limiti di reddito, il che significa che uno con la Ferrari rottama la sua Ferrari e nessuno si preoccupa, i soldi glieli diamo noi. Ristrutturazione edilizia senza limiti di reddito, il che significa che mette a posto il suo chalet di montagna e nessuno se ne preoccupa, nessuno gli chiede che cosa spende e i soldi glieli diamo noi. E lì va bene, non gli diamo i soldi ai ricchi, coi figli sì, e qua, di qua no. Ma abbiate pazienza, ma nessuno si è scandalizzato e nessuno ha detto una parola su sta roba qua. Abolizione dei ticket anche per i ricchi, tasse di successione, governo successivo, anche per i ricchi. Allora, ma tutto bene per tutti i ricchi, sinistra, destra, tutto uguale, non vi illudete. Allora, lì va tutto bene, nessuno fiata. Quando noi chiediamo soldi per i figli, ah, ma tu dai i soldi ai figli dei ricchi, ma non vedete che le logiche distorte che si sono impregnate in questo nostro paese, che hanno messo radici profonde? Le politiche sono queste per la famiglia. Oh, non sono solo politiche sociali di tamponamento dei guai. Ma nessuno le fa, perché sono scomode, perché sono creano problemi. Allora si mettono a posto le ciotole delle piazze, si fanno tante ristrutturazioni delle cose belle, si fanno un sacco di mostre, si fanno i sottopassaggi, i parcheggi, ma i soldi per le famiglie non ci sono mai, non ci sono mai. Allora, le politiche hanno proprio perso di vista la famiglia, ma l'abbiamo persa di vista anche noi, perché non ci rendiamo conto più delle grandi ingiustizie che si perpetuano sulla testa della gente, delle famiglie. Vai a far capire ai ministri, ma nessuno di voi protesta, quindi evidentemente non è così chiaro il concetto, che se tu abbassi un punto dell'IRPEF, conosciamo tutti l'IRPEF qual è, se tu tiri giù un punto dell'IRPEF non fai politiche familiari, non aiuti le famiglie, non è vero, perché un punto dell'IRPEF è per tutti i percettori di reddito in maniera assolutamente indifferenziata. Dietro a un punto dell'IRPEF del signor Tizio e Caio mica c'è scritto se c'è un figlio o cinque figli. Io voglio fare differenza tra chi ha un figlio e cinque figli. Abbassare un punto l'IRPEF non è politica familiare. Tutti i giornali regolarmente, quando noi abbassavano un punto l'IRPEF, una politica per le famiglie. Non è vero, perché non si fa differenza. La politica familiare fa differenza tra chi c'ha figli e chi non ne ha. Tutto qui, ma deve fare differenza. Se io metto a posto le strade, non è che faccio una politica familiare, certo, anche la mamma col ragazzino non andrà dentro una buca, quindi alla fine anche la mamma col figlio ci avrà un vantaggio, ma non fa differenza se ci passa la mamma col ragazzino o ci passa un giovane singolo con la motocicletta, perché ha messo a posto le strade. Io non riesco a far capire queste differenze, ma ci sono. Allora, le politiche sono politiche scolastiche. Vogliamo aiutare le famiglie ad andare a scuola? Possibile che solo in Italia per andare a parlare con i professori bisogna chiedere le ferie? Perché non ti danno manco a morire un permesso per andare a parlare con i professori? E in Francia invece sono permessi goduti e pagati? Perché una famiglia non può e oppure ha difficoltà a seguire bene i propri figli a scuola? Ma perché si può fare in Francia e Svizzera e qui no? Queste sono politiche per la famiglia, non sono solo le politiche sociali. Il conciliare i tempi del lavoro con i tempi della famiglia non ne parla mai nessuno. Ieri ho visto Pezzotta e gli ho detto: ma te vuoi per piacere ogni tanto sprecare a dire che ci sono anche politiche dei tempi, non solamente politiche fiscali e delle questioni che sono tipicamente sindacali, che va benissimo, io non ho niente contro i sindacati, però vorrei che parlassero anche delle cose che riguardano le famiglie. I tempi del lavoro e i tempi della famiglia fanno pugni, non ci si fa. Ma perché la famiglia deve adattarsi a tutti i tempi altrui e nessuno si adatta ai tempi della famiglia? Ogni tanto anche le parrocchie, e lo dico davanti a un responsabile di parrocchie. Ma la famiglia viene prima, E invece la famiglia segue sempre in questa nostra società. La famiglia viene prima dello Stato, viene prima della parrocchia, viene prima della scuola, viene prima di tutte le istituzioni, perché la famiglia è il progetto originario di Dio. Quindi parrocchie, istituzioni, Stato, governi, sindaci, presidi, chi volete, sono sussidiari alla famiglia. Non dice nessuno. Il che significa che devono mettere in condizioni le famiglie di svolgere al meglio i compiti che sono chiamate a svolgere. Il che significa che le famiglie i compiti li devono svolgere e non li svolgono, perché delegano. E quindi li devono svolgere. E anche bene, perché sono chiamate al famoso compito inalienabile, eccetera. Ma io ti metto in condizione di svolgerlo, però, perché se ti massacro tu il compito non lo svolgi più. E invece in Italia è venuta fuori questa stranissima cosa per cui lo Stato, le istituzioni, compagnia bella, non danno alle famiglie né soldi né neanche le mettono in condizione di svolgere i compiti, lo sanno benissimo, e alle famiglie non chiedono più niente. E quindi si è creato questo strano circolo perverso per cui le famiglie non hanno niente, non fanno niente, delegano, non ci sono, sono assenti sulla scena pubblica, lo Stato sta benissimo, siamo tutti contenti, gli dà un assegno assistenziale vergognoso di bassissimo profilo e abbiamo risolto i problemi sociali dell'Italia. Non è così. Allora, la debolezza politica è una debolezza di criteri. È una debolezza perché non si vede la famiglia è trasparente ai problemi, ripeto, della politica. E guardate che la politica non è una cosa sporchissima, e l'ho letta apposta quel passaggio, perché fare politica significa impegnarsi non necessariamente in un partito. Io non parlo della politica partitica, che comunque anche quella non è una bestemmia. Parlo di rendersi conto che fare politica significa impegnarsi nella polis, che è il bene comune. E guardate che i gesti politici che tutti noi facciamo tutti i giorni sono tanti, eh. Comprare un giornale invece che un altro vuol dire fare politica. Comprare Avvenire o non comprarlo vuol dire fare politica. Comprare Repubblica invece di un altro giornale vuol dire fare politica. Dobbiamo rendercene conto. Sono scelte politiche. No, che compro un giornale. Se io mi faccio indigestione di quei giornali tipo Chi e tipo tutto il gossip del mondo rosa degli spettacoli di non si sa che sono, dal mio punto di vista, demenziali, ma comunque si fa politica, perché si sostiene tutto un filone di economia, di finanze, di case editrici e compagnia bella, che tra l'altro ci pigliano pure i soldi dallo Stato, e noi facciamo politica. Guardando una trasmissione invece che un'altra e andandoci a rimbambire col Grande Fratello, facciamo politica. Chiaro questo? Perché se no sembra che la politica la facciano a Roma. Non è così. Non la fanno a Roma, eh. Insomma, voglio dire, dobbiamo renderci conto in che società siamo immersi, quanto noi possiamo contribuire a cambiarla, come razza possiamo fare di farci sentire, di avere voce, di organizzarci, non dico per cambiare il mondo, perché tanto il mondo non lo cambieremo, ma perlomeno per poter dire io ci ho provato. Questo è, alla fine dovremo, io ci ho provato, e fedeli a quello che mi hanno sempre impegnato, agisci come se tutto dipendesse da te, confida come se tutto dipendesse da Dio. Questa deve essere la nostra bussola, perché no. Allora, vado a chiudere perché sennò parlo davvero troppo. Un'ultima questione che mi sta a cuore. Ho metà delle cose che ho detto nella relazione non le trovate. Vabbè, pazienza. Un'altra cosa mi sta molto, moltissimo a cuore e che non posso non dire. È stata accennata prima e c'è assoluta necessità, e questo sì è una richiesta impellente, e vi lascio questo compito non facile. Noi dobbiamo attrezzarci in maniera seria, e qui voi potete essere 100 potenziali eventi moltiplicatori, e quindi se ognuno di noi ne contatta 15 diventiamo 1500 e così via. Perché abbiamo davanti questa tragedia del referendum sulla procreazione assistita. Avete il dovere, qui non è che vi lascio scelte, che vi dico ma vedete un po' come vi va se potete, no, questa è una consegna precisa, e io da questo momento in poi so che dovrò fare su e giù tutta l'Italia, perché sarà così, e io la mia parte la faccio volentieri, però vi do la consegna precisa che voi su questa questione non potete tacere. Questo non è un'opzione, per due ragioni fondamentalmente. Non abbiamo voluta questa avventura, sia chiaro. Non l'abbiamo cercata e la stiamo subendo. Però la dobbiamo subire in piedi. C'è una legge che non è una legge cattolica, come la famiglia non è un fatto cattolico. Non è né un fatto privato né un fatto cattolico. Neanche questa legge è cattolica. Ma è la miglior legge possibile e immaginabile che si poteva tirar giù in Europa, e la dimostrazione è il furore furibondo con cui stanno reagendo, perché vuol dire che è la miglior legge in questo momento in Europa. Questa legge andava difesa, andava. Ma questa legge è sottoposta a 4 referendum. Vedremo cosa succede, Ma voi vi dovete informare però. Voi non potete leggere distrattamente un giornale, voi tutti i giorni dovete andare a cercare che cosa ha detto la Corte Costituzionale e cosa ha detto la Corte di Cassazione, perché dobbiamo sapere con chi abbiamo a che fare e con quali referendum sono stati ammessi, quali sono passati, le motivazioni e i quesiti dei referendum. Questa legge non si può e non si deve cambiare. Perché cambiare questa legge, come stanno cercando di fare, significa peggiorarla, e se la peggiorano noi la rifiutiamo. E siccome Prodi non vuole questa legge, non vuole il referendum perché si spacca di qua, e Forza Italia non vuole il referendum perché si spacca di là, diciamoci le cose come stanno, e questa volta faccio politica politicata, politichese e partitica, ma lo so e lo dico, siccome nessuno vuole questi referendum perché spaccano, e di qui e di là, stanno cercando un accordo sottobanco. Noi a questo accordo diciamo no, sia chiaro, a noi non piace. In questo sono d'accordo con Capezzone, una volta in vita mia sono pure d'accordo con lui. Si va al referendum perché non è possibile cambiare la legge, perché la si cambia in peggio. Perché quattro punti sono i diritti del concepito dell'articolo 1. E i diritti del concepito non si toccano. E per evitare il referendum bisogna fare quello che chiedono i referendum. Quindi bisogna eliminare i diritti del concepito. Non si può. È l'unica legge dello Stato italiano in cui si parla del concepito e dei diritti del concepito. Va lasciato. Articolo 4. L'eterologa. Vogliono reintrodurre l'eterologa. Noi all'eterologa diciamo no. Terzo, vogliono introdurre più di 3 embrioni e vogliono far partire più di 3 embrioni perché vogliono avere degli embrioni congelati per fare sperimentazione. Noi diciamo no. E non si può cambiare, perché se si cambia vuol dire cambiare queste cose che sono dei pilastri e delle barriere su questa legge. Quarto, vogliono fare la diagnosi preimpianto. E noi diciamo no. E ci sono delle ragioni laiche per cui questo non si deve fare. Non pensate che solamente perché l'ha detto il Papa. Ci sono ragioni laicissime. La diagnosi preimpianto significa, io sono biologa, la diagnosi preimpianto significa che io devo prelevare una cellula da quel benedetto embrione. Prelevando una cellula, quell'embrione si chiama embrione biopsato. Ed essendo un embrione biopsato, quindi manipolato, ha molte più probabilità di sviluppare lui una malformazione dopo che è stato manipolato di quelle che si riesce a scoprire con la diagnosi preimpianto. C'è una maggior percentuale di rischio a fare diagnosi preimpianto che a affidarsi alla natura così com'è, perché facendo una diagnosi preimpianto si riesce a vedere solo le malattie cromosomiche, quindi Down eccetera, ma non si riescono a vedere, si riescono a vedere circa il 5% delle malattie genetiche. Quindi non vale la pena, come l'amniocentesi, non sa da fa, ma tutti la fanno perché dietro ci sono baracche di miliardi che girano su queste cose. Non è rischiosa, perché l'embrione gli si induce una malformazione. L'avete mai sentito dire in televisione queste cose? Montagne di menzogne. Montagne. Non ci fanno dare risposte, non ci chiamano in televisione, non ci fanno parlare. Noi abbiamo scritto al Corriere della Sera chiedendo se per favore ci davano delle possibilità di rettificare alcune questioni. Ci è stato risposto che noi non ci pubblicano perché è contrario alla linea del giornale. Il che significa che il giornale ha una linea. È gravissimo. Il che significa che il giornale non vuole informare, vuole formare. Che è tutta un'altra cosa. Diciamocele queste cose. Allora, la diagnosi preimpianto è anche predittiva, come qualcuno forse sa, il che significa che attualmente con le diagnosi preimpianto io posso sapere che quel ragazzo a 40 anni ci avrà la sclerosi a placche, e io posso sapere che quella ragazza ha i geni per sviluppare il cancro al seno, Io posso sapere se quello lì a 55 anni ha probabilità di sviluppare malattie della demenza senile cosiddette. Allora? E io li faccio fuori questi, no? Se no, poverini soffrono e quindi ammazziamo un po' d'embrioni in più, che cambia? Ragazzi, andiamo verso neogenetica, che i nazisti in confronto sono dei principianti. Allora, io mi sto indignando, famoso discorso che bisogna indignarsi, molto, ma sarete seppelliti dalle menzogne, perché sarete travolti dalle menzogne. La legge non si può cambiare e andiamo dritti al referendum e prenderemo una tramvata mostruosa, sicuro. Allora io chiedo davvero a lei, e questa è una invocazione al Vescovo, fate formazione, chiamate la gente a raccolta. Noi stiamo tirando giù 10, 12, 15 persone brave, capaci, che vanno in giro per l'Italia a formare le persone. Parliamone nelle scuole, parliamone con le amiche, parliamone in tintoria, non lo so. Bisogna superare una montagna di menzogne e un'aggressione colossale e un fuoco di sbarramento di silenzio per cui non ci fanno parlare, perché a porta a noi non ci vogliono. Allora, e se anche ci vogliono, non mi danno tutto il tempo che io mi sono presa per spiegare queste cose a voi qua. Io devo dire le cose quando vado a porta, ci sono andata pochissime volte, quando ci vado devo parlare in un paio di minuti, perché dopo se no mi tolgono la parola e buonanotte. Allora, non c'è tempo. Allora, io davvero vi dico che la partita è seria, perderemo, però almeno rendiamoci conto di quello che si sta dicendo e facendo. E non è vero che è un problema che riguarda solo 4 coppie al gemelli o no, al gemelli non lo fanno, negli ospedali, o che riguarda... questo è un problema culturale, come al solito e come sempre. Anche l'aborto era stato fatto passare come una drammatica necessità. Era così la ragione. Adesso è diventato un sistema di contraccezione di massa. Tutti abortiscono, nessuno se ne preoccupa manco più. Anche il divorzio era stato presentato come una cosa che c'era qualche caso drammatico, che ti tirano sempre fuori il caso drammatico, è una tattica eccezionale. C'è sempre il caso drammatico che ti fa sciogliere in lacrime, ma un legislatore non deve guardare il caso drammatico, deve guardare il bene comune. Ma invece la tattica del caso drammatico funziona. E quando c'è stato il problema del bambino talassemico, che è stato salvato dalle due sorelline, hanno stravolto la verità, perché invece di dire che era una vittoria delle cellule staminali adulte, come è, hanno detto che era merito della fecondazione assistita, che aveva selezionato le due bambine per salvare il fratellino. A parte il fatto che io voglio sapere quelle due sorelline, che quando si sentiranno dire che sono nate per salvare il fratellino, cosa succede. A parte il fatto che ne hanno fatti fuori 10 per trovare le due sorelline. A parte tutti questi fatti, ma la notizia, quella grande, è che hanno espanso le cellule staminali adulte per salvare quel bambino. Se no, non fecondazione assistita, quel bambino non guariva. Perché non è il problema del meccanismo della nascita, è il meccanismo delle cellule staminali adulte che hanno risolto. E allora, invece di fare una vittoria a favore nostro, che noi diciamo di lavorare sulle cellule staminali adulte, è diventato motivo di un'altra furibonda polemica, perché noi siamo contro la scienza, contro le donne, eccetera, 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 eccetera. Allora, io vi prego in ginocchio, bisogna davvero essere all'altezza delle sfide dei tempi. E qui non è una questione secondaria. Sto referendum arriva. Se fanno le leggi, come c'è una buona probabilità che ci sia un accordo Prodi Forza Italia per fare questa legge, la fanno senza il nostro appoggio. E noi urleremo a tutti i venti che la legge che stanno facendo in Italia è profondamente iniqua, sbagliata, eccetera, eccetera. scusatemi se mi sono presa un quarto d'ora in più di quello che mi ero detta, ma la questione della fecondazione assistita significa che davvero dobbiamo dare risposte alle sollecitazioni del Santo Padre. E chiudo con la frase che ha detto lui: l'avvenire dell'umanità passa attraverso la famiglia. L'ha detto a Rio de Janeiro, l'ha ripetuto in varie occasioni: famiglia, diventa ciò che sei, famiglia, credi in ciò che sei. E io davvero non posso aggiungere di più di queste parole. L'unica cosa è che credo che noi non possiamo lasciare solo un vecchio stanco e malato a dire queste cose da San Pietro a un popolo di Dio che non è in cammino, ma sembra seduto sui fiumi di Babilonia a piangere la patria lontana. Non siamo seduti, non siamo in esilio, siamo qua con un Papa che eroicamente ci indica la strada, tocca a noi adesso rispondere. Grazie.